Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
Un paese non basta. Il Novecento è stato chiamato il secolo breve, come si trattasse di una sorta di Big Bang dove si è concentrata ed esplosa tutta l'energia della storia. A rileggerlo con gli occhi di Arrigo Levi, grandissimo giornalista che ha appena dato alle stampe per i tipi del Mulino un intenso libro di memorie e riflessioni, Un paese non basta, il Novecento è uno schermo su cui scorre la pellicola dei giorni, da quelli fortunati e avidi di felicità dell'adolescenza trascorsa in un'agiata famiglia della borghesia ebraica modenese, a quelli cupi delle leggi razziali che ne rompono l'incanto, a quelli smarriti negli occhi di un ragazzo che con la famiglia attraversa in nave l'Atlantico per trovare salvezza in Argentina, rivivendo a suo modo la mitologia dell'ebreo errante, che poi lo porterà a diventare cosmopolita e giornalista, ma anche, nel 1948, dopo il rientro in Italia, a partecipare alla nascita di Israele. Arrigo Levi, nato nel 1926, dopo una lunga carriera iniziata in Argentina e che lo ha visto corrispondente da Londra e da Mosca, conduttore del telegiornale Rai, inviato speciale e redattore capo della Stampa, capo editorialista del Corriere, scrittore e autore di programmi televisivi, è approdato al Quirinale, dove è stato consigliere del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, come attualmente lo è del Presidente Giorgio Napolitano. Sono diventato giornalista più per caso che per vocazione. E da giornalista mi è capitato di essere testimone e in qualche caso di avere anche una pur minima parte negli eventi, ora fortunati, ora infelici, del secolo che si è da pochi anni concluso. Al nuovo secolo e al nuovo millennio ho fatto in tempo ad affacciarmi da spettatore interessato e alquanto apprensivo di una storia incompiuta. Ma non ho vissuto per mia scelta questa vita di giornalista. Da bambino e fino al giorno in cui, nel settembre del 1938, arrivarono le leggi razziali, avevo sempre pensato che avrei fatto l'avvocato a Modena, come mio padre Enzo e come il mio nonno Alberto. Sarebbe toccato a me prendere il loro posto nello studio al pianterreno rialzato di Casa Levi, in corso Canal Grande 1, visto che mio fratello Alberto, più vecchio di me di 9 anni, dopo essersi laureato brillantemente in legge a Pisa nella scuola di giurisprudenza della Normale, famosa ed ambita, che aveva allora nome di Collegio Mussolini e che si dimostrò un vivaio di antifascisti, era destinato, o così sembrava, alla carriera universitaria. Sarebbe dovuto anzi partire per l'Ungheria pochi mesi prima di quel fatidico settembre con una borsa di studio, che però gli era stata inspiegabilmente rifiutata. prima avvisaglia in realtà della tempesta che stava per scatenarsi sulla testa degli ebrei italiani. Quel giorno di settembre del 1938, che cambiò la mia e la nostra vita, ma non sapevo, nessuno di noi sapeva allora che le nostre probabilità di sopravvivere a partire da quel giorno erano poche. Ogni ebreo europeo della mia generazione è uno scampato, un sopravvissuto, un uomo amaramente fortunato. Avevo 12 anni. Eravamo, come tutte le estati, nella casa di campagna a San Martino di Mugnano, a 8 chilometri dalla Ghirlandina, la casa dove ero nato, in attesa del rientro in città per l'inizio dell'anno scolastico. Avevamo inaugurato quell'anno il nuovo campo da tennis in Terra Rossa e ricordo di aver giocato quel giorno con mio cugino Gino verso sera, nella luce rossa del tramonto, con uno strano languore addosso, consapevole che era accaduto qualcosa di terribile e di misterioso. Chissà perché, lo ricordo come fosse ora, questo languore mi dava una particolare leggerezza nel giuoco. La passione del tennis riempiva allora le nostre estati. Avevamo ascoltato poche ore prima il radiogiornale che dava la notizia delle leggi razziali, tutti riuniti nella loggia, così chiamavamo e chiamiamo il salone della villa, davanti alla Radio Erla, un vecchio apparecchio con l'altoparlante staccato.
Mädel sei kein Eid lästig, fang dir keinen Schmetterling, such dir einen rechten Mann, der dich tüchtig küssen kann. Und mit seiner Hände Kraft dir ein warmes Nestchen schafft.
Ricordo altri ascolti davanti alla radio, in particolare il discorso del Duce che annunciava che l'impero era tornato sui colli fatali di Roma. Un discorso di guerra che annunciava altre guerre. Di quella giornata fatale del settembre 1938, Luisa, la più piccola di noi fratelli, aveva 8 anni, ricorda che non riuscì a capire bene il significato di quello che dicevano. Le fu detto di andare a giocare coi bimbi dei contadini. La Paola, la seconda dei 7, si attaccò a papà piangendo disperatamente fra le sue braccia. All'indomani anch'io feci una scena di pianto. Così ricorda Luisa. Io non ne ho memoria. I ricordi si selezionano. Pestavo i piedi, facevo domande. E fu allora la Paola, mia dolce consolatrice in ogni momento di crisi, a spiegarmi pacatamente quello che era successo e quello che stava per succedere. Quel giorno svanì il progetto di una esistenza ordinata, che avrebbe dovuto percorrere cammini noti e rassicuranti. Tra le prime leggi razziali vi fu quella che vietava ai giovani ebrei di frequentare le scuole del regno. Addio dunque al liceo ginnasio Ludovico Antonio Muratori, dove avevano già studiato prima di me, ovviamente con profitto, ci si aspettava che un Levi fosse, se non il primo, tra i primi della classe, mio fratello e 2 sorelle, e prima di loro mio padre, in una classe da cui erano poi usciti ben 3 avvocati Levi, e prima ancora il nonno Alberto, la cui firma, quale rappresentante della sua classe, ho ritrovato in una pergamena d'onore del 21 ottobre 1872, nel giorno dell'inaugurazione di un busto del Muratori, nel 2° centenario della sua nascita. Il nonno Alberto aveva 1 anno di età, quando nel 1858 tutta la famiglia era dovuta scappare dal Ducato di Modena per sfuggire all'ingiunzione dell'ultimo duca, Francesco V. Battezzarsi o avere confiscati tutti i beni acquistati fuori dal ghetto. la casa di città, le ville e le terre, i cavalli e le carrozze che avevano reso ricco il mio Trisavolo.
Гитара звучит неустанная, пусть рыдает струна за струной. Мозг туманит глаза твои пьяные, полна пен и твой смех роковой. Серце тише, вище, вище, губки старого вина. Серце тише, вище, вище, губки старого вина. Не слышится песня цыганская, все цыгане уснули давно. Но пока есть в бокалах шампанское, жизнь и смерть для меня все равно. И что мне
Lauda Dio Formigini, soprannominato Panza, perché aveva la pancia piena e bugie, la pancia piena di bugie, come si conveniva a un astuto mercante, ebreo o non ebreo, almeno in quell'epoca. Questo Lauda Dio, come racconta mio padre nelle sue Memorie di una vita, era riuscito, abitando prima in ghetto e poi fuori, e avendo cominciato all'età di 8 anni come sguattero in un caffè, a creare una florida azienda commerciale, comprando e vendendo cavalli e carrozze. Il piccolo ebreo aveva perfino importato cavalli siberiani destinati a case regnanti, ricevendone doni e ottenendo appunto dal duca il permesso di comprare terre e case e di risiedere fuori dal ghetto. I duchi d'Este lo avevano istituito a Modena soltanto nel 1638, cedendo a malincuore alle pressioni del Papa, che l'aveva richiesto nella bolla Cum Nimis Absurdum del 1555 e della Santa Inquisizione. Questo commercio, confessava mio padre, serviva anche per mascherare la più lucrosa attività di un contrabbando interstatale, con l'accordo dei dragoni del duca. Temo che questa molteplice attività avesse lasciato nella memoria familiare soltanto sentimenti d'orgoglio, anche se il soprannome Pansa era rimasto attaccato alla famiglia fino agli anni della giovinezza di mio padre. Le scuderie di famiglia, non le carrozze di servizio situate in un'altra casa di proprietà del Trisavolo Lauda Dio, posta di fronte al Palazzo Ducale, erano in un piccolo edificio sulla via Mascherella, di fronte al fianco di Casalevi. Ancora oggi, per una servitù eterna, l'edificio in questione rimane solo ad un piano, per non togliere il sole alle finestre del piano nobile, di quella che era, e ahimè non è più, l'abitazione di privilegio concessa per benemerenze ad un proavo, come diceva mio padre, che portava sul cancello di ferro dell'androne una grande L di ottone. L per Levi, cognome del fortunato, di nome e di fatto, che aveva sposato la figlia di Lauda Dio. Fortunato Levi, mio bisnonno, povero ma sciasciam sapiente, ultimo, dico io senza averne nessuna prova, di 60 generazioni di talmudisti, adatta preparazione per l'avvocatura come professione di famiglia, era lo sposo giusto per Eugenia Formigini, la figlia bella e ricca di un ebreo commerciante, magari anche un po' contrabbandiere e assai danaroso, tanto da meritare il privilegio di uscire dal ghetto. Era abitudine ducale concedere questi privilegi ad ebrei fortunati, salvo imporre loro, dopo qualche tempo, la scelta tra il battesimo e la confisca di ogni bene. Le finanze ducali, o alternativamente la fede, ne traevano vantaggio. Lauda Dio, insieme con la figlia e il genero fortunato Levi, il nipote neonato Alberto e tutti gli altri familiari, scelse dunque l'esilio, realizzato con una romanzesca fuga notturna che ci piaceva farci raccontare da bambini. Dopo aver corrotto i doganieri locali su carri trainati da buoi con gli zoccoli fasciati, avendo colmato i carri di tutti i beni mobili e portando con sé le ricche gioie di famiglia, in una famiglia ebraica, per antiche memorie, un bene necessario per eventuali fughe. Terra di rifugio per i Levi Formigini era il vicino stato della Chiesa, di cui Bologna, distante da Modena poco più di una trentina di chilometri, era la seconda città per importanza, dopo Roma. Lauda Dio, sempre onorato in famiglia per questa sua decisione coraggiosa, aveva scelto bene, forse non inconsapevolmente. Un anno dopo, era il 1859, la secolare storia del Ducato di Modena e Reggio finì. L'ultimo duca fuggì e i Levi lasciarono Bologna e fecero ritorno nella loro amata Modena, recuperando, sia pure solo in parte, i beni perduti, purtroppo destinati ad essere quasi del tutto ingoiati da un secolo di guerre e di fughe. A Bologna rimane soltanto il figlio maschio e principale erede di Lauda Dio, Adolfo Formigini, dal nome fatidico di cui si parlava in casa con preveggenza, come di Dio stramaledessa Adolfo, Dio stramaledica Adolfo, dopo la nascita dell'asse Roma-Berlino e dopo le leggi razziali, raccomandarono a noi figli di non usare mai più in pubblico questa espressione perché poteva essere pericoloso. Adolfo veniva stramaledetto per aver lasciato le sue vaste proprietà non al nipote, il nonno Alberto, ma al comune di Bologna, per un'opera pia Formigini che doveva provvedere agli usciti dal carcere. Se non che, con quei soldi, così almeno si diceva in famiglia, il comune comperò il palazzo di Re Enzo, l'antico e nobilissimo edificio che fronteggia la grande fontana del Nettuno del Giambologna e il palazzo comunale nella Piazza Maggiore, e il cui nome ricorda la prigionia di Enzo re di Sardegna, ghibellino e figlio naturale di Federico II, caduto nel 1249 nelle mani dei bolognesi, guelfi, nella battaglia della Fossalta. Re Enzo era colto e poeta. Rimase prigioniero fino alla morte nel grande palazzo di rossi mattoni che ci veniva additato da bambini, dicendoci che in realtà era o sarebbe dovuto essere nostro. Il nonno era stato diseredato per aver voluto fare non il signore a Bologna, ma l'avvocato a Modena. E così finì la ricchezza di famiglia. In quell'estate del 1938, prima di quella fatidica giornata in cui il re Sabaudo, piccolo e timoroso, che già aveva approvato il regime liberticida fascista, firmò le leggi razziali di Mussolini, non dico noi ragazzi, ma forse nemmeno mio padre, immaginava che la storia si sarebbe così presto ripetuta. Il quadro armonioso, sereno e sicuro della nostra esistenza, segnata dal ritmo delle stagioni, tra gli inverni in città e le estati nella vicina casa di campagna, molto grande e anche bella, d'origine sette e ottocentesca, oggi bisognosa di un robusto restauro, stava per spezzarsi. Avanzava su di noi, su tutte le comunità ebraiche d'Europa, sulle moltitudini di ebrei aschenaziti dell'Europa orientale, che conservavano la loro forte identità nazionale ebraica, i loro riti e la loro religiosità, come sulla nostra piccola, antichissima comunità di italiani di fede mosaica, il grande buio dell'Olocausto. Ma noi non lo sapevamo.
Parliamo di un paese non basta partendo da una parola magica, mutina, Modena. Ci sono due passaggi particolarmente belli, uno in cui lei ricorda i negozi aperti in città dagli ebrei appena usciti dal ghetto e l'altro in cui rievoca il rito della villeggiatura estiva in campagna. Hanno ragione Freud e Proust a dire che le cose più importanti e belle da ricordare accadono nell'infanzia?
Ma io sono tentato di rispondere di sì, anche se non propriamente nell'infanzia, diciamo nei primi 12-13 anni della propria esistenza. Ti ricordo che per gli ebrei la maggiore età incomincia a 13 anni, uno entra nella comunità degli adulti all'età di anni 13. A quel punto ebbe effettivamente le caratteristiche, direi, fondamentali, insomma, del carattere di un essere umano, del modo in cui si mette in relazione agli altri, in relazione al mondo, sono probabilmente già definite, e tanto che anche nel caso mio una svolta piuttosto drammatica nella vita, come furono per me proprio a quell'età, nel 38 avevo 12 anni, le leggi razziali, non cambiano certi atteggiamenti fondamentali dell'identità dell'individuo, che sono la fiducia o la sfiducia nelle proprie capacità, il modo di guardare al futuro, il modo in cui ci si pone in rapporto con gli altri. Nel mio caso però queste caratteristiche fondamentali, indipendentemente dalle leggi razziali, sono consolidate dal fatto che io avevo per mia fortuna un quadro familiare solidissimo, sette figli, due genitori molto determinati, molto sicuri di loro. Questo ha finito per dare una certa impronta, temo, ottimistica, o almeno fiduciosa al mio carattere, con una certa serenità che sopravvive a tutte le imprevisti, a tutte le tragedie che uno affronta, che poi accada.
Tra i ricordi dolorosi c'è la carriera scolastica stroncata dal duce. Con le leggi razziali del 38 cambiò la vita dei Levi, agiati ebrei modenesi. Lei ha scritto che le leggi razziali hanno risvegliato un po' in voi, per reazione, la fede ebraica, che prima era molto flebile. Secondo lei, anche l'Islam oggi, o una parte di esso, si ricompatta nella fede per reazione a un Occidente con cui non riesce a intendersi?
Ma dividerei la risposta in due. Il primo punto, perché noi ci sentimmo più ebrei? Ma un po' per il carattere di mio padre, che non tollerava imposizioni, e che era un antifascista, a cui le squadre fasciste avevano devastato lo studio d'avvocato nel 26, l'anno della mia nascita, e che poi era sempre rimasto un antifascista, lavorando a Modena bene come avvocato rispettatissimo, ma insomma, però, sicché per lui, per un antifascista, le leggi razziali non furono una sorpresa. Noi, mentre per molti ebrei che erano fascisti, lo shock fu ancora più forte. Noi eravamo quello che eravamo, italiani ebrei, ebrei italiani, nessuno poteva dirci che eravamo diversi. Quindi non cambiamo, la reazione è una reazione di rabbia, ma come potete dire che cessiamo di essere italiani o che cessiamo di essere ebrei? Siamo l'una e l'altra cosa, rimaniamo tali. La seconda domanda riguarda l'Islam, è un tratto totalmente diverso, un fatto diverso. il fondamentalismo è la risposta sbagliata, specialmente nelle forme estreme di arrivare al terrorismo, a quello che è un certo ritardo nel progresso civile, economico di molti paesi islamici, che c'è stato negli ultimi, appena negli ultimi 2 o 3 secoli. Non dimentichiamo che per molti secoli, diciamo fino al 600, 700, i paesi di cultura islamica si consideravano ed erano in realtà più progrediti, più civili, culturalmente e politicamente superiori ai paesi occidentali e cristiani. Poi c'è stato un difficile adattamento all'improvviso superamento dell'islamismo da parte dell'Occidente. Ed è mancato quell'aggiornamento della fede che nel mondo cristiano c'è stato nelle ultime generazioni. Diciamo che la strada che una parte non piccola del mondo islamico si sforza di percorrere, però, è quella dell'ammodernamento, dell'aggiornamento, che vuol dire un po' scegliere nella propria eredità religiosa quello che è ancora attuale e quello che non lo è più, considerando non l'Occidente come nemico, ma considerando come nemico proprio il fondamentalismo, che è un guardare al passato.
Ci sono piaciute molto le pagine del suo libro in cui lei parla della scoperta del deserto, che le suscitava ricordi biblici durante la sua esperienza di combattente per la causa israeliana nel 48. Per questa martoriata terra, lei riesce oggi a intravedere qualcosa che assomiglia alla speranza?
Ma dunque, diciamo che io ho quasi 83 anni, fra poche settimane. Comincio a disperare, anche se sono abbastanza in buona salute stamattina con una voce un po' rauca, ma questo per ragioni casuali. Comincio un po' a disperare di fare in tempo a vedere la pace fra israeliani e palestinesi, fra Israele e il mondo arabo-islamico. È difficile porre fine a un conflitto fra due diritti, ognuno dei quali purtroppo si fonda un po' non nella realtà concreta di oggi, ma si fonda anche su una visione un po' religiosa del proprio passato, per cui per gli ebrei la Palestina è la terra di Israele, per gli arabi e gli islamici è una Dar el-Islam, è una terra dell'Islam, e l'ingresso nella terra dell'Islam di infedeli è quasi inaccettabile, anche se gli ebrei poi attraverso i secoli nella terra dell'Islam c'erano sempre stati. A Gerusalemme a metà dell'Ottocento c'era già una maggioranza di cittadini ebrei su quelli islamici. Comunque mi domandi se io spero di vedere la fine, ma rispondo dicendo che 30 anni fa non pensavo affatto di fare in tempo a vedere la fine dello stalinismo e dell'impero sovietico, e poi invece è accaduta. Posso solo sperare in un'altra bella sorpresa, spero.
Come Eugenio Scalfari, il fondatore di Repubblica, anche lei è arrivato a una certa età, diceva che tra poco compierà 83 anni, tira le somme del suo rapporto con Dio. Ecco, da ebreo non credente, lei dice, prendendo a modello suo padre, che la sua fede è laica e riguarda i valori civili contenuti anche nelle religioni. Quindi le struggenti cerimonie ebraiche non bastano a confortarla nel pensiero di Dio. Cosa vuol dire allora aver fede nell'uomo, a proposito che oggi sembra un po' disperante?
Ma avere fede nell'uomo non è più disperante o più difficile di quanto sia avere fede in Dio. Dopo la Shoah, non dimentichiamo che molti ebrei, molti rabbini anche, persero la fede, dissero, beh, ma perché? D'accordo, popolo eletto, ma eletto per essere distrutto. Altri invece trovarono conforto proprio nella fede. Vedi, la fede, sia la fede in Dio come un ente supremo, forse non onnipotente, deve appoggiarsi anche agli uomini per realizzare il suo disegno della storia, e lo dice, i testi sacri dicono chiaramente che senza l'uomo Dio non realizza una società giusta. La fede in Dio è comunque una grazia, ed è una grazia che non si spiega, è un dono, ed è una grazia anche la fede nell'uomo, un dono misterioso che non esclude attenzione, non esclude i momenti di dubbio, per l'una come per l'altra fede. La fede, vede, molte volte non è figlia del successo, del mondo che va bene, è più contrario, può nascere proprio dalla disperazione. La fede europeista, in base alla quale un certo numero di grandi uomini di Stato hanno creato un'Europa unita, che adesso insomma forse non è nella migliore salute, ma che però ci ha dato 60 anni, 50 anni e passa di pace, quella è una fede che nasce dallo spettacolo del disastro dell'Europa. È la visione dei campi di concentramento, la visione dei 50 milioni di morti nella Seconda Guerra Mondiale. Dalla disperazione, dal disastro può nascere la fede di rimediare. Ebbero fede i De Gasperi, i Schumann, eccetera, i Churchill, e la loro fede nacque dinanzi a questo panorama di rovine materiali e morali. La fede rimane un mistero. Vedi, l'anima umana ha delle risorse nascoste, straordinarie, imprevedibili, che a volte affiorano nel momento del dolore, nel momento della paura, nel momento della disperazione. La speranza è del resto anch'essa una cosa misteriosa, è come la fede.
Ancora una domanda sul libro. Che ricordo ha di Enzo Ferrari?
Oh, beh, Enzo Ferrari era un amico di famiglia, cioè un cliente di mio padre. Ferrari aveva delle virtù che erano molto tipiche per me della nostra gente emiliana, modenese ed emiliana. Aveva dei sogni e non si stancava di lavorare per realizzare i suoi sogni. Ed era pieno di fantasie. Guardava al di là di quello che avrebbe in teoria dovuto poter fare per avere dei sogni. Era un cliente, ma era anche un amico di mio padre. Ferrari era un giovane cliente che aiutò a salvare il suo studio di avvocato nel 26, a salvare i fascicoli quando le bande fasciste lo devastarono, e rimase poi sempre un suo cliente. Devo dire che c'era un rapporto molto amichevole. Mia madre, per tutta la sua vita, fino a quando è mancata quasi a 90 anni, se la Ferrari vinceva telefonava al commendatore dopo aver rallegrato. Devo dire, personalmente avevamo un rapporto molto buono. Mi imbarazzavo un po' quando davanti ad altri colleghi giornalisti per una conferenza stampa eccetera, se io gli parlavo dice: ah, Pollicino, perché pare che da bambino io fossi piccolino, che mi chiamassero Pollicino. Lui diceva: perché io l'ho tenuto in braccio quando aveva 6 mesi. Vabbè, ho capito, però io ero un giornalista adulto, rispettato, sentirmi chiamare Pollicino insomma un po' mi dava... un'altra cosa che voglio dire: la signora Ferrari, che era molto amica di mia nonna, parlava il più bel dialetto modenese che io ricordo, bellissimo. Erano molto modenesi, molto emiliani, radicati proprio in questa realtà di lavoratori, di gente che nel giro di 2 generazioni sono passati modenesi dall'essere una provincia, tutta l'Emilia, adesso una provincia agricola, a essere un centro della più grande industria, della più ricca, industriale, all'avanguardia non dell'Italia, dell'Europa. A me piace l'Emilia, piace Modena. Grazie.